Lode e ringraziamenti siano al nostro Signore. Questo non lo cantiamo soltanto, questo lo sappiamo per esperienza. Persino il suo nome è chiamato meraviglioso, consigliere, Padre eterno. Egli è tutto in tutti. Tutto quello che abbiamo bisogno oggi lo troviamo in Lui. Abbiamo letto in Efesini capitolo 1, benedetti da Dio con ogni benedizione spirituale, con ogni benedizione che Dio aveva in cielo. Con queste Egli ci ha benedetti per mezzo della sua grazia. Vorrei che cantassimo alcuni cori per entrare in armonia. Per entrare in armonia, affinché possiamo ascoltare la parola e riceverla, affinché possiamo avere nuove esperienze con Dio. Il tempo passa in fretta e noi dobbiamo recuperarlo. Cantare possiamo ancora farlo, ma siamo radunati in questo luogo per ascoltare la santa parola di Dio. Per essere aggiornati secondo gli sviluppi e secondo quello che accade su questa terra. Nella Sacra Scrittura noi abbiamo la parte profetica nella quale sono scritti anche gli avvenimenti del tempo della fine. E prima di entrare nella parola e di dare un breve resoconto dei miei ultimi viaggi, vorrei innanzitutto salutare da parte mia ciascuno di voi, da ogni popolo, lingua e nazione, specialmente tutti coloro che oggi sono qui per la prima volta. Magari alzate le vostre mani. Chi è qui oggi per la prima volta? Specialmente il nostro fratello del Congo. Sì, qui. Da ovunque siano i fratelli, noi diamo il benvenuto a ciascuno di voi. Chi è qui oggi della nostra gente per la prima volta? Siate benvenuti. Dio vi benedica. Chi altri ancora? Alzate semplicemente la mano. Vorremmo che ognuno si sentisse a suo agio, come a casa qui. Poi abbiamo saluti dal fratello Wallström, dalla Danimarca, dalla Finlandia, da molte nazioni, dal fratello Graf, dal fratello Barrier, saluti da tutta l'Africa, da un'estremità all'altra. I fratelli hanno telefonato da Bokabo, dal Benin, da Johannesburg, da Città del Capo, da ogni posto, sono uniti con noi. Poi noi salutiamo pure ad Edmonton, Canada. Giusto un momento fa abbiamo ricevuto una telefonata dalla sorella Nadesh e Dio ha benedetto la famiglia con un figlio. Anche là sono collegati con noi. Negli Stati Uniti ci ascoltano mentre là è notte. Loro possono ascoltare e possono vedere ciò che accade qui questa sera. Anche in altre parti del mondo possiamo essere ascoltati tramite internet. Anche per questo siamo contenti che la parola del Signore raggiunge le estremità della terra. Il fratello Menat è appena ritornato da Singapore, ci ha recato delle notizie che portano gioia ai nostri cuori. Ovunque, sia Burma, in Cina, Thailandia, sia in Vietnam, ovunque, nel Laos, ovunque possa essere, nuove porte vengono aperte e la parola del Signore va avanti. E noi crediamo che andrà avanti finché gli ultimi siano chiamati fuori. Poi abbiamo anche osservato gli avvenimenti in questo nostro tempo ed ho portato con me alcune delle riviste più famose. Non perderò molto tempo su ciò, ma in primo luogo due annunci. Abbiamo l'opuscolo dal titolo Nel principio era la parola, virgola, non l'interpretazione. Nel principio era la parola. Vorrei che ognuno lo porti a casa e che lo legga. Il nostro fratello Joachim l'ha già preso a Zurigo e l'ha letto la scorsa settimana. E guardate come appare. Ecco come appare, pagina dopo pagina. L'ha letto in una settimana ed ecco come appare, pagina dopo pagina. Ciò mostra che le persone mangiano la parola, la ricevono. Non la leggono soltanto, ma la ricevono come cibo spirituale al tempo convenevole. Al riguardo vorrei dire naturalmente, l'ho scritto in preghiera ed era nel mio cuore di toccare pure i punti principali, la deità, il battesimo e così via. E poi sono arrivato alla conclusione che questo opuscolo non può essere dato a tutti, distribuito come un annaffiatoio, ma soltanto laddove si sente che il Signore vuole parlare con le persone. Sì, essere semplicemente condotti dallo Spirito di Dio affinché possa essere adempiuto ciò che è scritto in Atti 13, verso 48. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. In tutti gli altri non poteva essere ricevuto. Oggi abbiamo pure il nostro fratello e la sorella Baun Gadna in mezzo a noi dalla Svizzera. Ed io posso ricordare abbastanza bene chi era sua zia o sua nonna che ha avuto un fazzoletto dal fratello Branham. E negli anni 50, quando il fratello Branham venne in Germania e in Svizzera, il suo desiderio fu adempiuto. Lei era la 17ª figlia, 16 erano prima di lei. Lei era la 17ª e lei aveva avuto sempre un solo desiderio da quando aveva iniziato a parlare ed a scrivere. Io vorrei vedere un profeta nella mia vita. Questo era il suo desiderio. Non è così, fratello Baumgartner? Io vorrei vedere un profeta nella mia vita. Ed ecco che, quando il fratello Branham era a Zurigo, lei era seduta nella prima fila. Lei testimoniò ogni cosa e vide ogni cosa e la benedizione fu sparsa. Si potrebbe dire, come Paolo scrisse a Timoteo, la fede che era già in tua nonna Loide. È proprio così che Dio benedice di generazione in generazione. Non perderemo ora molto tempo con le cose che accadono intorno a noi, ma giusto per darvi alcune notizie da questa rivista, a pagina 4 di mercoledì scorso, dove viene affermato: le nazioni islamiche hanno minacciato il mondo occidentale con un embargo di petrolio. E poi dice: il presidente di Kuala Lumpur della Malesia ha detto in una riunione con i rappresentanti di 49 nazioni islamiche, in mezzo a loro 20 nazioni produttrici di petrolio, c'è un suggerimento che noi mobilitiamo i nostri depositi di petrolio, ha detto il presidente. Fine della citazione. Ma questo non è tanto male. Nella nostra rivista settimanale, recentemente, sono stati menzionati dei versi della Bibbia in riferimento a quello che viene offerto al mondo dagli Stati Uniti. Qui dice: lo menziono, nella fase delle azioni militari contro Saddam, gli interpreti dell'ultimo libro della Bibbia nel Nuovo Testamento non risplendono più l'attualità delle scritture misteriose. Fine della citazione. Sì, per tali editori della rivista Spiegel può essere una scrittura misteriosa il libro dell'Apocalisse, gli ultimi 22 capitoli della Bibbia. In quanto a noi, possiamo dire per la sua grazia che i misteri sono stati conosciuti, le cose nascoste sono state rivelate. Tuttavia, ascoltate ciò che viene qui. Io lo cito. Per costoro, ciò vuol dire per coloro che credono nel libro dell'Apocalisse, per costoro gli Stati Uniti d'America è il dominio preferito dell'Anticristo. Perché Apocalisse 17, verso 13, insegna che i re della terra danno la loro potenza alla bestia. Poi viene ancora meglio. Io lo cito, il Papa, essendo un pacifista, è detto che sia il corno di Babilonia, perché essa, secondo Apocalisse 17:9, siede su sette colli, come pure Roma è costruita su sette colli. E diventa ancora meglio, l'Unione Europea deve la sua esistenza ai trattati di Roma e fa di tutta l'Europa uno strumento del diavolo. Lasciate che sia come vogliono. Naturalmente loro possono scrivere soltanto per quella luce che hanno. Ma poi abbiamo l'articolo successivo con il nostro signor Jacques Chirac. Ed egli ha detto ciò che segue, o è riferito ciò che ha detto. Lo cito. E allo stesso tempo Chirac vuole che diventi realtà il vecchio sogno di De Gaulle, vale a dire di piazzare l'Europa con Francia e Germania come forze guida sullo stesso piano accanto agli Stati Uniti. Ed ora viene: dal successo della prova di forza con Bush, l'Unione Europea ne esce come nuova potenza mondiale con Chirac come loro indiscusso portavoce. Molto bene. Quello è esattamente il modo in cui avverrà. Come nel 1989, la grande Unione Sovietica, quale superpotenza, ha raggiunto la fine. Così ora l'Europa diventerà una potenza mondiale ed ogni altra cosa vi si dovrà sottomettere. Poi abbiamo il G7, il grande 7, le nazioni più ricche del mondo: Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Italia, il grande G7. E loro hanno avuto pure la loro conferenza. E come già detto, noi abbiamo osservato ogni cosa. Tutte le vie conducono a Roma, ma solo una via conduce fuori da Roma. E questo dobbiamo comprenderlo una volta per tutte. Ad ogni modo, noi abbiamo avuto delle riunioni meravigliose in Italia con il fratello Stefano Genton, e specialmente l'ultima riunione è stata benedetta a Palermo. Là Dio ha operato in modo meraviglioso, è stato glorioso. Alcune centinaia hanno sperimentato la presenza di Dio, le lacrime scorrevano, molti giovani hanno consacrato la loro vita a Dio. Ma poi ho sentito di fare una sosta a Roma. Ed in merito a questo vi darò un resoconto proprio ora. Tuttavia, veniamo ora brevemente riguardo alla Spagna. Due settimane fa, per il fine settimana, siamo stati in Spagna insieme al fratello Menat ed abbiamo visto ciò che il Signore fa, come anche là i cuori vengono aperti, come le porte si aprono. E una cosa del genere l'ho sperimentata molto raramente, che le persone hanno gridato: queste cose non le avevamo mai sentite prima, ed hanno ricevuto la parola di Dio con tutto il loro cuore. Anche questo non l'ho mai visto prima, che le persone già all'aeroporto, nella sala d'aspetto, prima della mia partenza, sono venute da me dicendo: prega per noi, imponi le mani su di noi, noi abbiamo sentito la parola dalla tua bocca e crediamo che è la verità. Noi abbiamo realmente sperimentato cose meravigliose in Spagna. Tutte le altre cose non le voglio menzionare ora, proprio brevemente adesso. In merito alla mia visita in Vaticano, dopo che abbiamo lasciato Palermo, non costava nulla in più, giusto una sosta a Roma. Sì, il Vaticano è il Vaticano, lo so già. Dopo esservi stato tre volte, ho visitato pure i tesori, questa volta solo una piccola parte d'esse. Quando si entra là, c'è il Gesù bambino posto là, con le fasce da neonato, fatto tutto d'oro, oro e ancora oro. Si può andare da una nicchia all'altra, e ovunque c'è oro, ovunque c'è ricchezza e fasto. E poi si va un po' più avanti, c'è Gesù adulto in oro, con la chiave in mano, Pietro accanto a lui, anche in oro, in una posizione come se volesse dargli la chiave. Poi si va un po' più avanti, forse tre nicchie più avanti, e si vede Pietro in oro e Paolo in oro. E poi si vede Pietro con la chiave in mano e Paolo con un libro. Probabilmente era la Bibbia, non lo so. Ad ogni modo, mentre camminavo ho visto abbastanza cose. Tuttavia non andrò nei dettagli. Quello che è stato molto importante per me è stata la visita nella chiesa del Gesù. Quella è la chiesa che Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine dei Gesuiti, che si prese il compito di mettere fine alla Riforma, di mettere fine ai protestanti, che si prese il compito di portare indietro coloro che erano usciti dalla linea della Chiesa, oppure eliminarli. E come talvolta accade, ho cercato un'immagine specifica, vale a dire la statua di questo fondatore dei Gesuiti e di Lutero sotto i suoi piedi e Calvino o Zwingli sotto i suoi piedi. E dato che non la trovavo, sono andato in un confessionale ed era aperto. In quel momento non c'era molto movimento di persone e i preti non erano molto occupati. E nella navata, a metà della navata, c'era il primo confessionale e c'era un uomo con il quale ho parlato in inglese ed egli mi ha risposto subito. Gli disse la mia richiesta ed egli disse: lei deve andare all'esterno dell'edificio, qui all'interno stanno ristrutturando, qui non può vederla, vada all'esterno e là vedrà Lutero alla destra sotto i piedi di Loyola, e quando guarderà alla sua sinistra vedrà Zwingli sotto i piedi di Bonifacio. Andai all'esterno ed ecco, molto chiaramente ho visto ciò. Abbiamo scattato una foto, poi potete metterla nella nostra bacheca. Nell'edificio, sulla facciata, a 20 minuti di cammino dal Vaticano, giusto attraversando il fiume Tevere, là v'è questa chiesa. E qui si può vedere Loyola con Lutero sotto i piedi e là Bonifacio con Zwingli sotto i piedi. E ho dovuto pensare questo. La Bibbia di Zwingli dell'anno 1531, la Bibbia di Zwingli, il riformatore svizzero, che ha stimato la parola di Dio grandemente e che l'ha tradotta abbastanza bene nell'anno 1531. La seconda Bibbia di Martin Lutero, tradotta da lui e pubblicata nell'anno 1545. Queste due persone principali della Riforma sono mostrate sotto i piedi dei Gesuiti. E chi non lo crede deve guardare un po' all'interno di questo opuscolo. E sapete qual è stata la cosa più strana? Avevo chiesto a questo prete che parlava inglese per quale motivo ciò era presentato in questo modo. Ed egli mi disse che questo non era diretto contro Lutero né contro Zwingli, ma contro il serpente la cui testa deve essere schiacciata. Ed io ho pensato: questo è troppo, questo è troppo. Il serpente che ha levato il suo capo nella Riforma, il suo capo doveva essere schiacciato tramite questo. E cosa dovrei dirvi? Qui c'è realmente la foto con le due figure. E un'altra foto con il serpente, e il serpente qui ha aperto la sua bocca con il, come lo chiamate? Con il dente avvelenato. Sì. E poi è scritto: la religione ha sconfitto l'eresia. Dunque, la religione cattolica ha sconfitto l'eresia. Qual è la parola tedesca? Falsa dottrina. Il dente avvelenato della falsa dottrina. E come si suol dire, E qui si può vedere che afferra il serpente per la coda. E io vi dico che è proprio l'opposto. Dio ha fatto un nuovo inizio per smascherare il sistema diabolico e togliere la maschera. Ma per me è stato così istruttivo. E possiamo vedere che abbiamo ragione in ciò che predichiamo. E se poi pensiamo che ora alla fine di maggio a Berlino, come è già stato annunciato, ci sarà una santa comunione fra cattolici e protestanti dal 28 maggio al 1 giugno di quest'anno. E tramite questo sarà messo fine alla riforma. Pensate un po', Dio ha fatto un nuovo inizio. Se non vi fosse stato un nuovo inizio nella riforma, allora non ci sarebbe stata alcuna continuazione. Allora non ci sarebbe stato un risveglio sotto Wesley, nessun risveglio sotto John Smith, nessun risveglio sotto Menosimos, nessun risveglio sotto Moody. Allora tutti i risvegli non avrebbero potuto esservi. Dio ha fatto un nuovo inizio e per questo siamo riconoscenti. Ora loro vogliono mettere fine a questo inizio, ma Dio terminerà in modo completamente diverso, vale a dire attraverso il ritorno diretto al cristianesimo primitivo, indietro a quello che era al principio. E al principio era la parola. Nel principio era la parola, non l'interpretazione. L'interpretazione è venuta in seguito. E nella parola c'è sempre stata la vita. E la parola compirà sempre ciò per cui è stata mandata. Noi tutti osserviamo gli sviluppi politici. Vediamo come tutte le vie conducono a Roma. Tutti i capi di Stato vanno là. E quello è l'uomo della pace. Chi si meraviglierebbe se egli ricevesse il premio Nobel per la pace? Poiché così è scritto che sarà attraverso di lui che verrà fatta la pace. Tutti guardano a lui. Persino il signor Blair, per il quale non è stato facile, dato che lui è protestante, sua moglie è cattolica, ma anche lui è andato al Vaticano e come ha scritto la stampa, è un Blair che è uscito completamente diverso da come è entrato. Sì, è proprio così. Ma tutto questo accade affinché le profezie della Bibbia siano adempiute nei nostri giorni. Al riguardo vorrei leggere solo alcune scritture e poi andremo nella parola che ci concerne. Fratelli e sorelle, che bene sarebbe se conoscessimo ogni cosa esattamente e potessimo piazzare ogni cosa in modo esatto, sia il tempo che gli avvenimenti politici e religiosi, se noi non fossimo pronti per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Se non avessimo combattuto in modo appropriato per ricevere il premio, come Paolo ha scritto, se non appartenessimo a coloro che hanno olio nelle lampade, che sono vergini, non avendo commesso fornicazione spirituale, non avendo creduto interpretazioni, ma che hanno creduto la parola di Dio nella sua forma originale. Che bene sarebbe conoscere tutto questo soltanto in modo intellettuale, possa il Signore farci grazia di riconoscere da tutto ciò che accade che non parliamo soltanto in merito alla fine del tempo, della fine, ma che realmente abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine e che Dio possa realmente adempiere il suo piano di salvezza davanti ai nostri occhi, sia con Israele, sia con le nazioni. E tutti noi sappiamo che si tratta realmente di Israele. Israele è il nemico principale e il cristianesimo è il secondo nemico. Tutti noi ricordiamo ancora quando Bin Laden, dopo l'11 settembre 2001, parlò in televisione e gli disse, dopo che le torri caddero a New York, e gli disse, è iniziata la guerra santa. E se poi si legge nel profeta Gioele, preparatevi alla guerra santa, fate risvegliare gli uomini valorosi. Sì, dopo si conosce qual è il tempo. Nel profeta Daniele noi leggiamo cose meravigliose, specialmente in merito al tempo della fine. Egli era quel profeta che vide maggiormente in merito al tempo della fine e poi l'ho messo pure per iscritto, specialmente nel capitolo 7, verso 2. Daniele capitolo 7, verso 2. Daniele dunque prese a dire, io guardavo nella mia visione di notte ed ecco i quattro venti del cielo squassavano il Mar Grande. E poi viene la descrizione di ciò che accade. Se andiamo direttamente nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, lì abbiamo una descrizione simile. In Apocalisse, capitolo 7, verso 1. Apocalisse 7, verso 1. Dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. E poi è descritto il suggellamento dei 144.000. E soltanto dopo veniamo in Apocalisse capitolo 9, dove dice nel verso 14 in merito alla voce che diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. E soltanto dopo, quando i 144.000 vengono suggellati, allora la grande calamità può venire sopra l'umanità. Ora, ogni cosa avrà una fine che è ancora sopportabile. Ciò che sarà peggio sono i prezzi. Ogni cosa diventerà più cara di come difficilmente abbiamo visto, tranne che nei veri tempi di crisi. Tuttavia, così è scritto, che verranno dei tempi difficili. Ogni cosa è stata predetta nella Sacra Scrittura. E se poi possiamo venire in Apocalisse 13, e quando leggiamo la descrizione dell'ultima potenza mondiale, della potenza mondiale che viene fuori dal mare dei popoli e alla quale il dragone dà il suo trono, la sua potenza e grande autorità, quello è ciò che è scritto in Apocalisse nel capitolo 13, verso 2. E poi nel verso 3 sta scritto, Apocalisse 13 verso 3, e vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra si meravigliò dietro la bestia. Noi tutti conosciamo le sette teste e le dieci corna, ma soltanto una delle sette teste fu ferita a morte. E questa testa ferita a morte, questa testa ferita è stata guarita, sì, è guarita davanti ai nostri occhi, e l'intero mondo si meraviglia che tutto ritorna a Roma, almeno i credenti. E in realtà si deve dire, se in Apocalisse 13 verso 11 è scritto che la bestia che usciva dalla terra, non dall'Europa, dove ci sono diversi popoli, nazioni e lingue, ma come il fratello Branham ha detto chiaramente, che con la seconda bestia di Apocalisse 13, dal verso 11, il riferimento è agli Stati Uniti, un agnello, libertà di religione, come non si è mai vista intorno al mondo. Parla come un agnello, ma poi anche come un dragone. Ed ecco il grande inganno. La bestia che era come un agnello parla come un dragone, e il dragone parla come un agnello. E quello è l'inganno, perché le persone non riconoscono quale gioco viene giocato, perché non hanno accesso alla parola profetica. Noi possiamo semplicemente ringraziare sempre per la grazia che Dio ci ha dato, ed anche per il dono del fratello Branham e del suo ministero, per la guida nella profezia della Bibbia. Nessuno avrebbe conosciuto ciò. Noi avremmo continuato ad interpretare come tutti gli altri prima di noi e dopo di noi, che sono passati accanto a ciò che Dio ha dato tramite il ministero profetico. E noi in realtà lo confessiamo con gioia, che Dio ha dato un ministero profetico nel nostro tempo per dare orientamento spirituale al popolo di Dio. A che vale leggere i capitoli e poi dare forse una nuova interpretazione? Oggi non si tratta dell'interpretazione, ma del significato. E noi tutti sappiamo che l'Antico e il Nuovo Testamento sono in armonia. Ma come abbiamo letto in questo articolo, persino gli increduli si riferiscono ad Apocalisse 17. E qui è realmente scritto, Apocalisse 17, verso 2, di quella grande istituzione con la quale i re della terra hanno commesso fornicazione, e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. È proprio così. E chi va a Roma e guarda gli opuscoli esposti al Vaticano, anche in quella chiesa, leggerà del continuo Roma la città eterna, Roma la città eterna, del continuo, la città eterna. Roma non è una città eterna. La nuova Gerusalemme, la città di Dio, sarà per l'eternità. Roma sarà, come dice la Sacra Scrittura più avanti nel capitolo 18 di Apocalisse, sarà distrutta in un'ora. Ma ciò che mi tocca, fratelli e sorelle, è che il messaggio divino è il messaggio della chiamata fuori, della chiarezza divina in merito a tutte le cose che sono così importanti per prendere la decisione giusta al momento giusto. E se è scritto qui, anche in Apocalisse 17, verso 5, in merito a Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra, poi in Apocalisse 18, nel verso 2, è scritto: egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. Il re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. In primo luogo viene la descrizione nel capitolo 17 e poi fino ad Apocalisse 18 verso 3 e poi ascoltate il verso 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Prima di tutto, la descrizione di questa grande istituzione mondiale e poi la chiamata dal cielo. A chi è indirizzata questa chiamata? A qualche genere di cristianità? No! Qui è scritto: uscite da essa, o popolo mio! Voi, popolo mio! La mia schiera riscattata tramite il sangue, la mia chiesa, voi che siete la mia speciale proprietà riscattata, voi, popolo mio, uscite da essa, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non riceviate le sue piaghe. E poi nel verso 7, nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Per questo, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe: morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. Non tu né io giudichiamo. Noi siamo riconoscenti a Dio che Egli ha usato misericordia verso di noi, che Egli ci ha chiamato fuori, ed anche ora la chiamata fuori deve aver luogo in tutto il mondo. Noi non diventeremo popolari con il messaggio divino, no, ma avremo opposizione e tuttavia deve essere portato, e tutti coloro che sono da Dio in questa ora cruciale dell'umanità prendono la loro decisione e si piazzano a fianco di Dio, mostrando che hanno trovato grazia davanti a Lui. Noi non possiamo allinearci con ciò che fanno le chiese. Il nostro allineamento viene dalla parola di Dio. Noi non possiamo chiedere cosa fanno i pentecostali, cosa fanno i battisti, cosa fanno i metodisti. Sì, questo mi fa abbastanza male. Due settimane fa, in Spagna, ho ascoltato il notiziario alla CNN, il canale americano, che è sempre presente là dove accade qualcosa. E c'era una grande dimostrazione che andava avanti, specialmente a Madrid. E poi ho visto ciò a Londra. E pensate un po', tutto il mondo sa che Bush ha detto di sé di essere un cristiano nato di nuovo. E quell'uomo con una bella barba, quell'uomo che conduceva questa dimostrazione a Londra, disse: signor Presidente, signor Bush, lei è un uomo nato di nuovo, lei è un cristiano basilare. Come è possibile che lei agisce nel modo in cui agisce? Egli lo chiamò direttamente quale credente della Bibbia nato di nuovo, un cristiano basilare, in questa dimostrazione. Sono sincero, mi trattengo da ogni giudizio. Ognuno può pensare al riguardo come vuole, ma il nostro Signore avrebbe detto: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ed anche Stefano avrebbe detto: perdonali perché non sanno quel che fanno. Perché violenza reca violenza e ciò continuerà fino alla fine. Con la differenza che nel mezzo, come noi tutti sappiamo, secondo Primo Tessalonicesi capitolo 5, una pace sarà raggiunta, perché è scritto così. Sarà una pace concessa, ma sarà semplicemente proclamata. E quello è ora, secondo ciò che accade ora, realmente la cosa successiva che deve accadere. Perché mai, dove tutte le cose si allineano in tale maniera che la pace, specialmente in quella regione di ciò che si tratta, avverrà. E dopo che l'intero mondo andrà in fiamme e dall'altra parte alcuni invocano la pace e tutti trovano la loro via verso quell'uomo che da solo decide in merito alla pace. Perciò tutte queste cose sono ora molto vicine e noi possiamo aspettarci, non lontano da ora, che avverrà così come scritto in Primo Tessalonicesi capitolo 5 nel verso 3. Primo Tessalonicesi capitolo 5 verso 3. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. E poi, diretto ai credenti, verso 4, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. A cosa pensiamo adesso? Pensiamo a Matteo capitolo 24, l'intero capitolo, ma in particolare al verso 33. Quando vedrete accadere tutte queste cose? Noi pensiamo specialmente a Marco 13, all'intero capitolo, ma in particolare al verso 29. Quando vedrete accadere queste cose? Pensiamo qui a Luca capitolo 21, all'intero capitolo, ma in particolare al verso 31. Quando vedrete accadere queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo soltanto la parola scritta, noi abbiamo la parola rivelata di Dio. La parola scritta ce l'hanno milioni di persone. La parola rivelata ce l'hanno soltanto i veri figli di Dio, che ora ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese, che entrano nel luogo santissimo e vedono l'arca del patto aperta e odono Dio che parla attraverso la sua parola. Noi non ascoltiamo Daniele, noi non ascoltiamo Isaia, Pietro o Paolo e neppure il fratello Branham. Noi ascoltiamo Dio che ci parla attraverso la sua parola. Questa è la santa parola di Dio che dimora in eterno. E se possiamo ritornare alla mia sosta a Roma, chi legge Genesi 3, verso 15, sa che è scritto qui: egli ferirà il tuo calcagno, ma tu le schiaccerai il capo. Questo naturalmente è stato pronunciato in merito a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha schiacciato la testa del serpente che ha causato ogni calamità. Quello è accaduto sulla croce del Calvario. Noi siamo redenti. Siamo stati portati fuori dal regno delle tenebre e siamo stati trasferiti nel regno della luce. E se poi leggiamo in 1 Corinzi capitolo 15 verso 56 del pungiglione: morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Dio sia ringraziato che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi leggiamo in Romani capitolo 16 verso 20: il Signore triterà Satana sotto i vostri piedi. In breve, fratelli e sorelle, il nemico attaccherà come mai prima. Difficilmente c'è una famiglia che non subisce in un certo modo gli effetti di ogni genere di afflizioni. Gli attacchi del nemico come mai prima. Ma più gli attacchi sono forti, più gloriosa è la vittoria. La vittoria di Dio è certa per noi per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. C'è un solo vincitore che ha l'ultima parola, e quello è Gesù Cristo, che è morto sulla croce del Calvario, che scese all'inferno. Questa è realtà. Satana è sconfitto, la morte è sconfitta, l'inferno è vinto, ogni cosa è vinta. È richiesta semplicemente la fede affinché la vittoria possa essere manifestata nella nostra vita per grazia. La fede muove il braccio di Dio. La fede fa sì che le promesse di Dio diventino realtà nella nostra vita. E anche questo lo voglio dire. Noi dobbiamo ora sbarazzarci di tutto il vecchio lievito, di ogni tradizione. Ogni tradizione deve essere messa fuori. E lasciate che sia detto apertamente, noi tutti veniamo da diverse chiese e chiese libere, da diverse nazioni, da diverse tradizioni. Dobbiamo parlare apertamente gli uni gli altri. In questo luogo non possiamo piacere agli uomini, ma soltanto a Dio. E la parola di Dio è messa sul candelabro, come Paolo ha scritto in 1 Corinzi 5, dal verso 6. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Come egli scrive in 1 Corinzi 3, io vi ho nutriti con il latte perché non eravate in grado di ricevere il cibo solido. La stessa cosa la troviamo in Ebrei capitolo 5. Voi che dovreste ricevere cibo solido avete ancora bisogno di latte. E poi in 1 Corinzi capitolo 2 nel verso 14 là è scritto: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio Qualcosa deve accadere nell'intimo dell'uomo. La parola deve essere piazzata in lui quale seme. Non qualche specie di religione o una qualunque veduta cristiana di guardare le cose, ma la parola quale seme divino. E là si può andare nei tre Vangeli, in particolare in Matteo 13, in Marco 9, in Luca 8. Si possono leggere tutte queste scritture e ovunque il nostro Signore dice la parola è il seme. E se andiamo con quello in Genesi, ogni seme produce secondo la sua specie. Come Gesù Cristo, il Figlio di Dio, essendo la parola, era il seme promesso, così tutti i figli e le figlie di Dio sono nati di nuovo dalla stessa parola seme. Per mezzo dello Spirito Santo ad una vivente speranza. E così hanno parte della natura divina. Siamo sinceri. Se Dio non apre il nostro intendimento per le scritture, allora siamo nelle tenebre come pure tutti gli altri. Dunque, possiamo semplicemente essere riconoscenti. Noi non guardiamo verso il basso su qualcuno, ma invece ringraziamo Dio che abbiamo trovato grazia al suo cospetto. Noi lo ringraziamo che la scrittura è stata adempiuta in noi, per grazia. Se possiamo andare anche nelle scritture che sono già state lette, quale introduzione? Io vorrei incoraggiarvi oggi ad avere un'esperienza con Dio in questo luogo. Voglio dire a tutti coloro che sono qui oggi, e per questo vorrei leggere dal Salmo 103 i versi che non sono stati letti nell'introduzione. Voglio dire dal verso 8. E lasciate che ciò sia diretto a noi, ognuno da parte sua. E dico questo forse a motivo del fatto che lo scorso venerdì, sulla via verso la riunione dei giovani a Lewisburg, là si viaggia attraverso la foresta nera e attraverso numerosi villaggi. Il fratello Graf è venuto a prendermi e noi abbiamo viaggiato di villaggio in villaggio, in tutte le belle strade. E dato che era il fine settimana, tutte le donne di fronte alle proprie case scopavano. Ovunque, in ciascun villaggio, scopavano. Come potevamo vedere mentre guidavamo, ognuno scopava di fronte casa sua. E alla sera tutto era pulito, perché ciascuno puliva davanti la propria casa. E persino oggi noi abbiamo aree rurali come nei primi tempi. Era pure così con noi. Durante il fine settimana si scopava, tutto era pulito. Ma per noi oggi non sarà sommariamente, ma per noi oggi sarà il giorno della salvezza. Ed oggi vogliamo avere un'esperienza personale con Dio, non di pensare ad altri, a cosa hanno fatto di sbagliato e in merito alle loro mancanze. Ma oggi vogliamo venire davanti a Dio chiedendogli di rendere ciò bene per noi. Salmo 103 dal verso 8. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Non è stato Dio paziente con ciascuno di noi? Abbiamo noi la stessa pazienza con i nostri fratelli e le nostre sorelle, come Dio l'ha avuta con noi? Continua nel verso 9. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati, e non ci castiga in base alle nostre colpe. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Alleluia! E noi tutti siamo radunati qui nel timore di Dio. E per grazia possiamo vedere come il tempo della fine, come ogni cosa viene adempiuta, come ogni cosa accade davanti ai nostri occhi. Ogni cosa è grazia. Il Signore non è stato sempre arrabbiato con noi, ma è stato misericordioso verso di noi. Per noi è ancora il giorno della salvezza, il giorno accettevole nel quale Dio parla con noi. E poi nei versi 12 e 13, quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. E la sua misericordia è grande anche stasera. Fratelli e sorelle, come abbiamo visto domenica scorsa a Zurigo, Dio richiede dal suo popolo l'ubbidienza della fede. Non soltanto fede, ma l'ubbidienza della fede. Leggo queste due scritture che sono diventate così importanti per me. In Romani, capitolo 1, verso 5. Romani, capitolo 1, verso 5. Per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili, per amore del suo nome. Un ministero non è soltanto per dare informazioni o per portare la parola di Dio. Sì, anche questo appartiene a ciò. Ma un vero ministero ordinato da Dio ad un incarico divino appartiene il raggiungimento. Il risultato deve essere là. E il risultato è soltanto presente se in mezzo ai credenti la parola è unita alla fede e all'ubbidienza, affinché possiamo vivere nell'ubbidienza della fede ciò che la parola di Dio ci dice. Qui si tratta, Paolo parla dell'apostolato, un diretto ministero dato da Dio stesso per trarre all'ubbidienza della fede tutte le nazioni. Possa accadere con noi per mezzo della sua grazia. E poi, alla fine di Romani, capitolo 16, Romani, capitolo 16, qui Paolo scrive della rivelazione del mistero che è stato tenuto nascosto fin dall'inizio del mondo. E così che leggiamo qui il verso 25 e poi leggiamo il verso 26. È ora manifestato e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio. E poi viene lo scopo: per indurli all'ubbidienza della fede. Cari, questo è stato lo scopo della predicazione al tempo degli apostoli. Ed io vi dico, noi abbiamo raggiunto lo stesso periodo di tempo. Come è stato nel principio, così deve essere ora alla fine. Fede ed ubbidienza devono operare insieme per grazia. Questo nessuno può recarlo da sé. Deve esserci dato da Dio. Tuttavia, dobbiamo pure ammettere che le nostre proprie vie devono giungere ad una fine. E noi tutti dobbiamo camminare nella via della fede e dell'ubbidienza del nostro Signore. Noi tutti sappiamo che non saranno le folle che ascolteranno la parola di Dio. Pensate semplicemente ai giorni del nostro Signore, finché Egli moltiplicava i pani ed avevano luogo grandi guarigioni, a migliaia lo seguivano. E quando il Signore portò la parola, tutti se ne andarono. Ed Egli dovette chiedere: volete andarvene anche voi? E la risposta fu: Signore, a chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Dove andremo? Ma lasciate che prestiamo attenzione per essere ubbidienti, fedeli alla parola, per essere in armonia con ciò che dice la Scrittura. E poi non abbiamo nulla da temere. Ma poi Dio ci condurrà fino al compimento per mezzo della sua grazia. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta oggi. Da un lato noi vediamo come politicamente, religiosamente, ogni cosa giunge alla fine. Come le profezie della Bibbia vengono adempiute in ogni maniera. E nella stessa maniera, dall'altro lato, noi vediamo pure che Dio ha mandato un messaggio prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E voi potete aprire la vostra enciclopedia. Sotto il termine profeta è scritto la bocca di Dio sulla terra. Un profeta proferisce le parole di Dio. Egli è la bocca dell'Onnipotente per il popolo di Dio qui sulla terra. E se Dio ha reso la sua parola vera, mandando il fratello Branham come profeta, per rivelarci l'intera rivelazione nel vero senso della parola, non per interpretare, ma per rivelarla chiara e vera. E perciò noi mettiamo in questo luogo maggiore enfasi che alla parola di Dio nulla può essere aggiunto, realmente nulla, perché così è scritto nel capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, nel libro dell'Apocalisse. E così è pure scritto in Apocalisse capitolo 22. Io lo so, anche a me è fatta l'accusa che non predico tutto ciò che ha predicato il profeta. È sufficiente per me sapere che io predico tutto ciò che è scritto in questo libro. Perché il profeta non voleva e non ha predicato altro che ciò che è scritto in questo libro. Ma come già in quel tempo la Sacra Scrittura è stata fraintesa, e come Pietro scrive che le lettere di Paolo erano state fraintese, così le citazioni e le affermazioni del fratello Branham sono state interpretate. E questo noi non lo facciamo. Noi non le interpretiamo. Noi riportiamo ogni cosa in questa parola. E diciamo soltanto quello che possiamo dire nel nome del Signore da questa parola. A molti non piace questo, ma a Dio piace. E ciò che piace a Dio, questo fa sì che noi siamo graditi a Lui. Questa è la grande differenza. Ed io lo dico sinceramente. Anche quando ho scritto questo opuscolo, mi ha del continuo toccato che genere di calamità hanno recato tutte le interpretazioni. iniziando dal giardino dell'Eden con la stessa caduta. E del continuo non ci sono altro che interpretazioni. E uno vuole interpretare e non più dell'altro. Cosa vogliamo con tutte queste interpretazioni? Ci hanno fuorviato. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la parola che era al principio e che rimarrà ancora quando non ci saranno più le interpretazioni. Quella è la nostra speranza, che noi crediamo come ha detto la Scrittura. Terminiamo con Efesini capitolo 1. Il fratello Rus l'ha già letto, che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ed Egli ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Efesini capitolo 1, verso 3, è già stato letto. Ora, il verso 4. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. E tutti noi sappiamo che dove Egli ha iniziato, là pure terminerà. Egli fa un'opera completa, una piena redenzione. Agli occhi di Dio, noi siamo già cambiati all'immagine del Figlio di Dio, perché noi lo vedremo come Egli è e saremo come Egli è. Quante volte dovremo dirlo? Egli è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come Lui. Egli è venuto in un corpo mortale affinché noi potessimo essere cambiati e passare nell'immortalità. La redenzione è compiuta, è avvenuta sulla croce del Calvario e tramite la risurrezione la nuova vita è stata manifestata. Cristo, il chicco di grano, è morto quale seme. Egli è morto ed è risuscitato ed ha portato nuova vita a tutti i figli e le figlie di Dio. Lasciate che ci rallegriamo al riguardo e ringraziamo Dio oggi come mai prima per il grande privilegio che Egli ci ha dato. A noi che viviamo in questo mondo confuso e ingannato, con così tante voci, che possiamo ancora radunarci nella presenza di Dio in modo così tranquillo. Mi sono chiesto quanto a lungo potremo ancora predicare in questo luogo. Ogni volta è grazia che possiamo radunarci per ascoltare la parola del Signore. E come ha esclamato il profeta Geremia: oh terra, terra, ascolta la parola del Signore. Chiesa del Dio vivente, da ogni popolo, lingua e nazione, ascolta la parola del Signore. Credi che la parola del Signore rimane per sempre. E se la parola è in noi, allora noi dimoriamo con la parola per sempre. Allora Dio vigila su di noi per adempiere la sua parola in noi. Grazie siano rese a Lui per tutta l'eternità. Dio è presente in questo luogo qui, oggi. Egli ci ha parlato e noi vogliamo rispondergli con un sì. Egli ci dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e stanchi ed io vi darò riposo. Oggi ogni cosa può accadere: salvezza, liberazione, guarigione, rivelazione. Oggi il Signore vuole essere misericordioso verso di noi. Oggi Egli vuole manifestare la sua presenza. Crediamolo e vedremo la gloria di Dio. Amen. Ci alziamo in piedi per pregare. Cantiamo così qual sono. Cantiamo Lavami nel prezioso sangue di Gesù.
In der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut. In der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen.
Mentre siamo in silenzio nella presenza di Dio, mentre esaminiamo i nostri cuori e li apriamo, Dio vuole darci l'opportunità, sì, Egli ce l'ha data, di venire a Lui, di consacrare la nostra vita a Lui. In realtà si dovrebbe fare in ogni riunione la chiamata. Cari, sono pienamente consapevole che Matteo 24, verso 14, ha luogo in larga scala, che il Vangelo del Regno è predicato a tutte le nazioni come testimonianza. E poi verrà la fine. Ma io sono pure consapevole del fatto che ci sono persone alle quali la parola non è soltanto predicata come testimonianza, ma per la salvezza. Persone alle quali la parola della croce diventa la potenza di Dio. Persone alle quali Dio apre gli occhi e i cuori, che vengono a Lui. Anche adesso vogliamo dare l'opportunità, specialmente a tutti i giovani che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Venite semplicemente qui di fronte e canteremo Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è il Signore. Venite tutti. Cantiamo glorioso Golgota. Cari, voi che siete venuti qui di fronte, guardate semplicemente qui. Credete voi tutti ciò che abbiamo letto nel Salmo 103? Che perdona tutte le tue iniquità, che perdona tutti i tuoi peccati, che non ricorda nulla, ma che piuttosto ha versato il suo sangue per la redenzione, per il perdono, per la riconciliazione. Voi non dovete fare nulla, semplicemente credere e ringraziare il Signore che Egli l'ha fatto per voi e insieme con voi. Non si possono guadagnare queste cose, neanche tramite preghiere e supplicazioni. Soltanto la fede ha l'accesso diretto a Dio. Oh, se poteste soltanto credere, come dice un inno tedesco. Potete credere che il ritorno del Signore è vicino? Potete credere che il tempo che abbiamo ancora è molto breve? Io lo credo. Voi siete giovani, avete la vostra vita ancora davanti a voi, ma soltanto il Signore sa quando il tempo cesserà e quando il Signore tornerà per portarci a casa. Vorrei passare l'eternità con voi. Molti di voi sono figli di coloro che camminano con noi nelle vie del Signore da molti anni. Forse siete stati consacrati quando eravate ancora bambini. Ed ora venite per consacrare la vostra vita pienamente a Lui, pienamente a Gesù, pienamente a Lui. Ecco come vogliamo camminare in questa vita. Oggi è il vostro giorno, la vostra ora, il vostro momento. Oggi siete venuti al Signore. Oggi Egli vi ha ricevuti. Oggi potete dire: sono venuto al Signore come peccatore, sono stato giustificato e ho trovato grazia e posso essere un figlio di Dio. Cantiamo Sol Abifè. Alzate ora le vostre mani. Preghiamo tutti e ringraziamo il Signore. Caro Signore, Tu ci hai chiamati. Noi abbiamo ubbidito alla Tua chiamata e siamo venuti a Te. E Tu hai detto: chi viene a Me, io non lo caccerò fuori. Caro Signore, ricevi ciascuno, perdona ciascuno, riconciliazione, perdono, salvezza, vita eterna è data a ciascuno che è qui presente oggi. Oh Dio, rendi la Tua presenza tangibile. Caro Signore, noi glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. E Ti ringraziamo, e Ti ringraziamo, e Ti ringraziamo. Noi lodiamo il Tuo nome, noi glorifichiamo il Tuo nome. Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Caro Signore, il Tuo Vangelo è stato predicato per la remissione dei peccati. Alleluia! Glorificate il Signore, lodatelo, esaltate il Suo nome. E poiché crediamo, cantiamo insieme. alleluia, è compiuto. Egli è qui, alleluia. Egli è qui. Gloria, vittoria, redenzione, ogni cosa è qui. Perché Egli è presente. Alleluia. Ditelo anche voi una volta. Cantiamo, degno sei tu. Amen. Amen. Amen.